Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Una buona serata da Barbara Sorrentini, un buon giovedì, giovedì cinema, è ormai il giovedì che è il giorno delle uscite cinematografiche ed è quindi il giorno in cui ci occuperemo e vi daremo delle segnalazioni su cosa andare a vedere al cinema. Segnalazioni che potete ritrovare poi nel podcast sul sito di Radio Popolare oppure sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Twitter Chassis Radio Pop, su Instagram Barb Sorrentini. Tra l'altro oggi sul sito e sulla pagina Facebook di Radio Popolare c'è il pezzo dedicato al film Gli Stati Uniti contro Billie Holiday, il film di Lee Daniels. Tra poco ascolteremo delle canzoni di Billie Holiday su questo film che segue un pezzo della sua biografia, quello più drammatico, legato in parte alla droga ma anche alla repressione e alla persecuzione razziale. Prima però iniziamo con un film che molti attendono.
È lì. Ho fatto quello che dovevo.
Questo è Doctor Strange nel multiverso della follia, il film di Sam Raimi. Tra l'altro dello stesso regista usciva Spider-Man, il primissimo episodio, quello che poi ci ha fatto amare il film tantissimi anni fa, e poi da lì ne sono seguiti molti altri. Questo film qui è un film molto particolare della Marvel, interpretato da Benedict Cumberbatch, e comunque ci sono anche, c'è un cast molto ricco come sempre in questi film. Gli appassionati dicono che è un film molto diverso rispetto a quelli che la Marvel ci ha abituato a vedere, è molto più tenero ed elegante, meno ironico, meno sbruffone. Non lo so, io non so bene cosa dirvi, perché non sono sicuramente non sono abbastanza preparata per parlare dei film della Marvel, ne ho visti molti ma faccio fatica, ma non è una cosa di snobismo, perché poi mi lascio prendere anch'io assolutamente dallo spettacolo mirabolante, ma non sono in grado di raccontarli. Ma forse questo è un bene, perché il rischio spoiler è sempre dietro l'angolo. Però adesso parliamo di un film che regalerà a voi. Allora sì, i suoni sono un po' così confusi. Il film si chiama Alcarraz, la regista è Carla Simone. Questo film ha vinto l'Orso d'Oro alla Berlinale, all'ultimo festival di Berlino. Ci sarà una proiezione il 13 di maggio all'Anteo, la sera, e noi abbiamo dei biglietti da regalare. Potete scrivere a diretta@popolarenetwork.it, potete chiederne due, mi raccomando mettete nome e cognome, perché sennò non posso prendervi in considerazione. Chiaramente avremo anche altri spazi per promuovere e regalare questi biglietti, però ovviamente chi scrive nello spazio di questa trasmissione se li assicura al 100%. Per le prossime non so. Alcarraz è il titolo.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the south, the bulging eyes and the twisted mouth. scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here's a strange and bitter cry.
Che voce da brividoni, Billie Holiday, questa è Strange Fruit, il film di cui vi parlavo prima, gli Stati Uniti contro Billie Holiday, il film di Lee Daniels, già regista di The Butler, un maggiordomo alla Casa Bianca, ve lo ricordate, con Forest Whitaker, che era il maggiordomo afroamericano Gaines, che è stato praticamente al servizio di 7 presidenti, da Eisenhower a Reagan, e ripercorre un po' la sua vita. Qui Billie Holiday è interpretata da una grande attrice, Andra Day, una grande cantante anche, che ha una voce un po' diversa, però ha mantenuto la sua voce per tutti i live e le canzoni del film, è più ruvida, ma molto bella naturalmente, ma per lei la cosa più difficile è stata proprio interpretare Billie Holiday nel periodo più duro della sua vita, quello che l'ha debilitata psicologicamente e fisicamente per le droghe, però senza nulla togliere le sue esibizioni sul palco. E questa canzone era una canzone bandita dagli Stati Uniti perché parlava di linciaggio nei confronti dei neri, e quindi il governo le stava alle calcagna per controllare che non la suonasse, cantasse mai, e come scusa per fermarla utilizzava quella della tossicodipendenza. Questa è Chassis, ora parliamo di un altro film che si chiama Settembre.
Quando mi sono sposata io pensavo che era diverso.
A te non ti sembra che manca qualcosa?
Ma ancora questa storia?
Quando si separano gli uomini diventano miserabili.
Io ho scoperto che Marco c'ha una.
Lui è amico di mio nonno.
Ah. Sì, sì, è brutto, però sono tutti così.
Chi è questo signore?
È il mio dottore.
Tu torni alle 3 di notte con il tuo dottore.
Cosa fa?
No, no. Anch'io ti ho tradito.
Che hai detto?
Non ho capito.
È grave?
No.
Sì.
No.
Mi avete fatto con casino.
Io mi sa che sono innamorata.
Il film si intitola Settembre. La regista è Julia Steigerwalt. È un film ambientato evidentemente a settembre e le luci poi comunque ci accompagnano in quel mese lì, è bello. Intanto ciao Giulia, benvenuta a Radio Popolare.
Ciao, ciao, grazie di avermi invitata.
No, dicevo, la luce di settembre fa un po' da filo conduttore ad alcune storie d'amore, storie di amicizia, insomma storie di separazione, insomma ce ne sono varie. Perché hai scelto questo mese prima di tutto?
Ma perché io, come ho scoperto molti, sono un po' legata al ciclo scolastico ancora e per me l'inizio dell'anno è settembre, non è gennaio, e visto che le varie storie sono accomunate da questo tema comune che è un po' una sorta di risveglio, di rinascita, di ripartenza, di risvegliarsi da situazioni in cui a volte si è incastrati e neanche ci se ne è resi tanto conto, e allora settembre mi sembrava una bella metafora per raccontare questo.
Ma l'hai anche girato in settembre?
No, in realtà è stato
girato. Però hai cercato la luce, perché in alcune ore del giorno la luce di settembre si ritrova in qualsiasi mese.
Sì, no, abbiamo cercato, pur avendolo girato in inverno, a dicembre e gennaio, abbiamo cercato di riprodurre quella sensazione col direttore della fotografia, Vladan Radovic, sia nella luce, sia nei vestiti, nelle ambientazioni, insomma abbiamo cercato il più possibile di riprodurre la sensazione di quel mese, diciamo.
Ecco, infatti ci siete riusciti. Protagoniste Barbara Ronchi, Tony, Fabrizio Bentivoglio, insomma poi ci sono, insomma, abbastanza corale proprio perché le storie si intrecciano. Queste storie...
Ma guarda, sono storie che in generale nel tempo mi è capitato di sentire e di imbattermi in persone più o meno vicine a me che mi raccontavano storie simili, però poi la cosa che mi divertiva e mi piaceva era accomunarle da questo tema comune che sentivo forte, un po' di una, come dicevo prima, un risveglio, ma anche una ricerca di un'autenticità di sentimenti, di un essere più in contatto con se stessi e con gli altri, e quindi c'era questo tema che le univa che mi piaceva.
Che poi sono storie, o meglio i personaggi che affrontano queste vicende, insomma questi momenti, in qualche modo sono intrecciati, perché c'è una mamma, c'è un figlio, c'è un'amica, c'è un marito, insomma c'è un dottore, quindi ha anche tentato di mantenere un filo narrativo che li unisse.
Sì, le storie si toccano appena, ma nel momento in cui si toccano e si intrecciano appena, si influenzano molto, anche inconsapevolmente, nel senso che i personaggi non sanno mai di essere così decisivi per un altro personaggio che incontrano in quel momento, e che magari per quello che dicono, perché stanno vivendo una determinata situazione, diventano determinanti e influenzano tantissimo un'altra storia. E anche questo mi piaceva, perché a volte succede, no? Nella vita.
Questo è il tuo primo lungometraggio come regista?
Sì, questo è il mio primo lungometraggio. Prima avevo fatto un cortometraggio per cimentarmi nella regia, e prima invece ho scritto delle sceneggiature per dei film, poi sono usciti al cinema, ma solo in veste di sceneggiatrice, diciamo.
E poi hai fatto anche dei film da attrice.
Sì, beh, io sono partivo da piccolina a 16 anni come attrice, con il primo film fu Come te nessuno mai di Gabriele Muccino, poi insomma ho proseguito, però sentivo da sempre questa spinta, prima per la scrittura e poi per la regia, e ogni volta che scrivevo una sceneggiatura avevo un modo molto figurativo, immaginavo tutto nei minimi dettagli, e quindi poi è stato un po' un insieme di, sono stati dei tasselli, prima la recitazione, poi la sceneggiatura e infine il poter passare alla regia, che si sono messi insieme e hanno creato un percorso abbastanza diciamo naturale, e sono state tutte fasi che sono servite poi per arrivare sul set da regista e riuscire, penso, a fare un lavoro abbastanza bello con gli attori, con tutta la troupe, perché era un po' come stare a casa, diciamo.
Il tuo prossimo progetto? Cioè
il
scrittura,
prossimo...
recitazione, regia?
No, recitazione penso di no, non è...
Basta,
ormai è un bel po' che ho abbandonato, ma molto contenta, perché è stato un percorso giusto, però mi piace molto di più dedicarmi a scrittura e regia. E i prossimi progetti sto scrivendo anche per altri registi, e poi sto sviluppando il mio prossimo lungo, che spero di girare entro la fine dell'anno, diciamo.
E allora magari ci risentiremo in quell'occasione. Intanto allora ti auguriamo,
certo,
buon lavoro, ma soprattutto buona uscita di questo film, che arriva,
grazie,
al cinema in un momento in cui insomma purtroppo ci sono dei cali, e invece i film sono tanti, per cui insomma invitiamo la gente ad andarli.
Sì, ci sono dei cali purtroppo. Devo dire, il riscontro finora col pubblico è stato di grande entusiasmo, quindi spero che questo film insomma dia un po' anche un piccolo contributo alla ripresa, perché chi è andato finora è uscito molto molto contento e come un po' alleggerito, di buon umore, quindi spero che possa essere d'aiuto, ecco.
Benissimo, il film è settembre, grazie a Giulia Steigerwald, e a presto allora, ciao.
Grazie a voi, ciao.
Mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. Ai settembre tornerò, sono pronto e tocca a me, l'aria fresca soffierà, l'armatura non l'avrò. Settembre partirò, e mentre il giorno sparisce, primavera verrà. Sarò dolce e nervosa, ma non mi scapperà.
salirò sul battello e non la fuggirò, sarò avvolto per sempre, la bacerò e i suoi lunghi capelli non li rivedrò più, ma il settembre lontano dalle un bacio per me, la tempesta di neve non mi sorprenderà, ma il settembre che sarà, oh, lascia tutto a te.
Grande classico, Alberto Fortis, Settembre non c'è nel film, però avevo voglia di ascoltarla, visto che il titolo è lo stesso, insomma mi ha fatto venire voglia di ascoltare questa canzone. Ora parliamo di un film che si intitola Noi Due, il regista è israeliano, e tra poco sentiamo l'intervista che abbiamo fatto a Milano praticamente il mese scorso quando è venuto a presentare il film, si chiama Nir Bergman, è la storia di Uri, un ragazzo affetto da autismo che vive con il padre Aaron, che si prende cura di lui e praticamente non vuole lasciarlo, ma in realtà la madre vorrebbe metterlo in un istituto dove possa arrangiarsi da solo. Una storia molto tenera, una sorta di road movie, molto emozionante, insomma molto, molto forte, anche un po' straziante ogni tanto, però veramente alla fine, no, non dico come va a finire naturalmente, però insomma infonde anche ottimismo e serenità. Ascoltiamo una clip e poi l'intervista a Nir Bergman.
Abbassa, facciamo insieme tantissime cose. Vieni Uri, non ci sono lumache sulla strada.
Invece sì.
Avresti dovuto parlargliene, non puoi fare finta di niente.
Sono posti per chi non ha compagnia, per chi non ha altra scelta.
Vivrai lì con altri ragazzi della tua età.
Uri qui è felice.
Non voglio una nuova casa.
Uri! Pronto, Tamara?
Che succede? Dove siete?
È successa una cosa, Uri...
Aaron?
Non è pronto.
Il caso è stato portato in tribunale, userò qualunque mezzo se necessario, mi hai capito?
Quante notti? Cominciamo con due notti.
Dove siete stati, di bello?
Non tornerete, ti voglio.
Non puoi farmi questo, mi hai capito?
Noi Due è il titolo in italiano... E leggevo che la storia è la storia della sceneggiatrice di questo film, insomma una storia vera, ovviamente un po' rielaborata.
Danai, this is I think began the writing the screenplay from a very personal question she had in her. The question was what will happen when my father and my brother who's on the autistic spectrum will have to separate one day.
La storia è la storia di Dana, che è cominciata da una questione molto personale, da un punto di vista molto personale. Si è chiesta cosa succederà a mio fratello, che è sullo spettro dell'autismo, quando dovrà separarsi un giorno da suo padre, da nostro padre.
We were working on a different project that never actually happened, and she told me she's writing a film about her father and her brother, and we collaborate on working on the screenplay together. It took us a few years till we got it right, and the characters were there from the beginning, although we did search a long time for the structure, but the special relationship was there from the beginning.
È stato un progetto difficile perché Dana mi ha detto che stava scrivendo un film sulla storia di suo fratello e in effetti stavamo lavorando su un progetto, un altro progetto che poi non si è realizzato. Comunque abbiamo lavorato insieme per qualche anno fino ad arrivare al risultato giusto. I personaggi erano così fin dall'inizio. È stata la struttura che abbiamo cercato per qualche tempo, ma poi ce l'abbiamo fatta.
Il film è raccontato come un road movie, tra l'altro mi ha fatto venire in mente una storia, un libro che è uscito qui in Italia, da cui poi Gabriele Salvatore si è tratto un film. Il libro era Se ti abbraccio non aver paura, ed era proprio un viaggio tra un padre e un figlio autistico che girano in moto, in quel caso lì. Questo per dire che il rapporto tra padre e figlio anche in questo film esce in maniera molto forte. E c'è quasi una dipendenza da parte di entrambi. cioè anche da parte del padre nei confronti del figlio. Come avete lavorato a questo aspetto?
Yes, it is true. When our film begins, you think that, you know, the father is like the perfect saint, the martyr, the one who gave up all his life to take care of his son. But as the journey goes on and we meet moments or we meet characters from the past of the father, slowly we understand that maybe he's dependent on his son not less than the son depends on him, because maybe taking care of his son helps him not to see the blind spots in his life, the things that he doesn't want to see, the fact that he lost his career not because of going to take care of his son and lost a lot of relationships in his life because of his own character, his own fragility, his own stubbornness, maybe parts of him, of his personality. The fact that he's such a perfect father is also maybe because he himself is a bit too fragile for the world.
È vero, all'inizio del film vediamo questo padre che sembra un santo, un martire, uno che si è sacrificato la propria vita per occuparsi del film, ma poi man mano nel viaggio vediamo che ci sono momenti oppure personaggi dal passato che svelano altri aspetti di questo padre. Man mano possiamo anche capire che anche lui è dipendente dal figlio quanto il figlio dipende da lui. Lui si è occupato del figlio, però forse no, perché non voleva vedere delle cose, certe cose nella sua vita. Vediamo che lui che ha perso la carriera, che ha perso dei rapporti con delle persone, forse perché anche lui è troppo fragile per questo mondo. È la sua fragilità, è la sua personalità. Comunque si rivela anche un padre perfetto proprio a causa di questa eccessiva fragilità per il mondo.
Una domanda sui luoghi, avete girato in Israele, e anche una domanda sugli attori e soprattutto il ragazzo, perché avevo letto che non avete trovato un ragazzo autistico che potesse interpretare, quindi il ragazzo ha fatto tutto da solo ed è bravissimo.
Places, so I will begin with the places. It's a journey. They take a journey from the north of Israel till the south of Israel, and then they come back to the center for a while. And Israel is actually very small. So, but the whole journey is a journey that you don't really see the journey. It's not like the big American films that you see a lot of landscape going on. Most of the time we're just with them, with the couple, and with what they see through the window. And it's trying to say that it's like a couple going in the world, trying not to bother anyone. There's like only two shots that are not from their point of view in the whole film. Wanting to be with them all the time, with the like two persons falling out of time, going through this journey, and you don't really feel that it's a long journey. It's like also taking inspiration from Charlie Chaplin films, when suddenly he's somewhere else, suddenly he's like in a, like the film The Kid, that is inspiration for the screenplay of our film. Suddenly they're here, suddenly they're there. It's also like a bit of a silent movie in a way. Some points of the film try to be a bit like a silent movie. I will continue to the actors after.
Cominciamo allora con i luoghi. I due fanno un viaggio dal nord al sud di Israele e poi ritornano al centro del paese. In effetti Israele è un paese piccolo, e poi nel film non vediamo i paesaggi veramente, vediamo solo quello che loro vedono attraverso le finestre o i finestrini. Non è un viaggio nel senso di un film americano dove ci sono questi paesaggi grandiosi. I due fanno questo viaggio un po' come una coppia che viaggia nel mondo, ma senza voler disturbare gli altri. altri. E visto che il film è sempre dal loro punto di vista, ci sono soltanto due inquadrature che non sono dal loro punto di vista. È un po' come un film fuori tempo. Qui possiamo anche cominciare a parlare dell'ispirazione di Chaplin, come nel suo film Il Monello, che è una grande ispirazione del film. In questo film Chaplin è un po' qui e un po' là, e ci sono punti nel film che riflettono questi film muti.
Qualche informazione sull'attore, su come il ragazzo è riuscito ad interpretare un ragazzo affetto da autismo.
So Noam Imber, the actor who plays Uri, the boy on the autistic spectrum, he sort of grew up to do this part, you know. His father was managing a hostel for people on the autistic spectrum. And Noam, because he's like, it was a big-hearted kid. He's a big-hearted kid now also. He became friends with the kids on the autistic spectrum, and he sort of became friends with them, and he sort of learned it. He had this character inside him. But of course, this was not enough. We went to a long research. We saw a lot of hostels, not only Noam and me, but also Shai Avivi, who plays the father, to understand the relationship between parents and their autistic kids. We followed a mother and her autistic kid. We became friends. We came again and again, and we spent time with them. We went to the pool together. We understood about the special communication. There was like a pipe of communication between the mother and the son that you cannot break. We understood and we learned. Then again, for me as a director, I understood while directing the film that actually focusing on the gestures of the autistic character were actually like a curtain that I need to open and to see Uri, and not how Noam does the autistic gestures, but to look at him as his father looks at him, to look at him with love. And because the father doesn't look at his boy and sees an autist, he sees his son Uri that he's bringing up with a lot of love. And therefore, for me as a director, the main thing was to forget about the autistic gestures and just to build the character and to love him.
In effetti potremmo anche dire che è nato per fare questo ruolo, in quanto non è autistico, però suo padre gestisce un ostello per ragazzi sullo spettro dell'autismo, e quindi lui è cresciuto in questo ambiente, si ha fatto amicizia con i ragazzi che c'erano e ha anche accumulato molti tratti delle loro personalità. Quindi questo personaggio era già dentro di lui, però abbiamo anche lavorato molto, abbiamo fatto molta ricerca andando a visitare questi centri, non soltanto con Noam che è Uri, ma anche con l'attore che è il padre nel film. Poi abbiamo conosciuto una mamma con suo figlio, abbiamo passato molto tempo con loro, andando in piscina con loro, e abbiamo capito un po' come c'è una condotta di comunicazione tra loro, un rapporto molto speciale. Per me, in quanto regista, era importante focalizzare sulla gestualità degli autistici, ma questo era come un sipario da aprire per vedere Uri, il figlio, come lo guarda suo padre. Cioè, il padre lo guarda con amore, non lo vede come un bambino autistico, però lo vede soltanto come suo figlio che cerca di crescere con tanto amore. Quindi si dimentica la gestualità degli autistici semplicemente per costruire i personaggi.
Ed era Nir Bergman, regista di Noi Due, in sottofondo Gloria, perché ha visto i David di Donatello, forse ha sentito un'esibizione un po' improbabile di Umberto Tozzi, di tutte quelle canzoni che il cinema utilizza, canzoni sue, e anche il cinema straniero, internazionale. In effetti anche in questo film c'è una scena in cui il ragazzino mette a palla Gloria. La seconda parte tra pochissimo, dopo un brevissimo stacco pubblicitario. Questa è Chassis.
I'll do my best to make him stay.
La bella voce di Billie Holiday per aprire anche questa seconda parte di Chassis. Anche all'inizio ne abbiamo parlato del film Gli Stati Uniti contro Billie Holiday di Lee Daniels, quindi insomma ci fa piacere sentire ancora la sua voce. E questa bella voce femminile la uso anche per ricordarvi che dal 10 al 15 maggio si terrà Sguardi Altrove, il festival dedicato alla cinematografia femminile, tante sezioni, tanti film, diversi concorsi. La cerimonia di apertura sarà proprio il 10 maggio alle 20 al Cinema Anteo con Drusilla Foer, che è la madrina di questa edizione, 29esima edizione di Sguardi Altrove. Poi seguirà il film Phoenix Rising, che è il film che racconta un documentario che racconta la storia di Evan Rachel Wood, la moglie, l'ex moglie di Marilyn Manson e madre di suo figlio, che ha denunciato pubblicamente gli abusi che avrebbe subito da parte dell'ex marito. Questa storia è diventata appunto un documentario che si vedrà su Sky, ma si vedrà prima di tutto all'Anteo, appunto la sera dell'inaugurazione, il 10 maggio, quindi il consiglio di vederlo al cinema naturalmente. Poi il programma è molto ricco, potete andare sul sito sguardialtrovefilmfestival.it. Tra le altre cose, oltre al concorso di cui vi ho citato, ci sarà Sonia Bergamasco il 12 maggio con un reading tratto dal romanzo L'evento di Annie Ernaux, il film che aveva vinto il Leone d'Oro, tratto da questo libro aveva vinto il Leone d'Oro. E poi ci sarà Piccolo Corpo di Laura Samani, che ha vinto un David di Donatello, ha vinto il David di Donatello e insieme appunto a lei ci saranno altri film, ci sarà il premio simbolico a Lina Wertmüller, che verrà consegnato l'11 maggio al nipote Massimo Wertmüller, che fa l'attore. E insomma, appunto, andate a seguirvi il programma. Radio Popolare è ancora una volta media partner e quindi continueremo a parlarvene anche nei giorni successivi. Però adesso volevo parlarvi di un film che invece si sta tenendo da un'altra parte. Come sapete, media partnership di Radio Popolare non si esauriscono, siamo anche del Festival di Cinema Africano d'Asia America Latina, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Adesso vi parliamo di un film che si potrà vedere domenica alle 14.30 all'Auditorium San Fedele. Si intitola America non c'è. Il regista è Davide Marchesi e racconta una storia particolare, cioè parla dei ragazzi di origine africana e di seconda generazione che vivono a Milano, tutto a partire da una manifestazione, ma ce la racconta Freddy Guem. Ciao Freddy, benvenuto.
Ciao, grazie mille.
Dico uno dei protagonisti perché questo film racconta un po' le vostre storie e all'indomani della manifestazione che c'era stata in giugno nel 2020 per Black Lives Matter. Siete tutti ragazzi di origine africana e di seconda generazione. Che cosa,
esatto.
Che cosa ci... Beh, appunto, a partire da quel momento, ma perché è cambiato qualcosa da quel momento in avanti?
Allora, diciamo che da quel momento in avanti la gente in Italia ha iniziato un po' a capire un po' di cose, che queste genere di cose non possono andare avanti senza fare nulla. E da quel momento, infatti, in Italia hanno iniziato tanti a manifestare, infatti noi ci siamo sorpresi a vedere così tanta gente in quella manifestazione. E secondo me qualcosa è cambiato.
Sì, tra l'altro ricordiamolo che eravamo praticamente in pieno lockdown e quello era stato uno dei primi,
tutti
con la mascherina, che era stato ovviamente richiesto, anch'io c'ero, me la ricordo molto bene. Senti, ma tu sei nato in Italia, che origine hai?
Allora, io sono nato in Burkina Faso e sono venuto qua in Italia nel 2006.
Quindi avevi?
Avevo circa 10 anni. Okay.
E cosa fai nella vita? Te lo chiedo perché tanto poi il film racconta alcune delle vostre storie, così diamo un'anticipazione.
Sì, esatto. Allora, ora faccio il modello a Milano, sono un'agenzia, mi trovo bene, perché è una cosa che mi dà la possibilità di esprimermi, far conoscere la gente la mia cultura e quello che voglio rappresentare.
Raccontaci un po' quali sono state, cioè se ci sono state, immagino un po' sì, di difficoltà, anche perché sennò non saremo qui a parlarne. Il tuo percorso da quando sei arrivato qui appunto a 10 anni e frequentato le scuole a adesso che invece hai un lavoro che ti piace.
Esatto. Guarda, io personalmente non ho avuto esperienze di razzismo durante, diciamo, la mia formazione, perché sono venuto qua che avevo 10 anni, sono andato a fare elementari a Rogiano, che è dove vivo tuttora, e ho sempre incontrato persone che mi hanno aiutato ad imparare la lingua, perché è molto difficile che parti dall'Africa da un giorno all'altro e ti ritrovi in Italia che non conosci nessuno, non sai la lingua, non sai neanche come farti capire, per dirti. E nulla, trovare persone che ti aiutano man mano che cresci è stata una, diciamo, una grande cosa per me, perché mi ha aiutato molto. E crescendo non ho mai avuto esperienze di razzismo che mi riguardino.
Ma infatti, in un certo senso, tu sei anche in una posizione, esatto, diciamo privilegiata, anche se non è la parola giusta, diciamoci la verità. Ma lo dico perché nel film ci sono altre storie e tu in qualche modo sei testimone anche di altre storie. Se vuoi invece tu farti portavoce di chi ha avuto altre esperienze, se ci racconti qualche episodio, quello che vuoi, insomma, degli altri protagonisti.
Allora, sì, perché ascoltando le storie degli altri ho visto che non sono stati tutti fortunati come me, perché c'è chi ha avuto veramente esperienze brutte, come c'era questa mia amica qua che si chiama Nesi. Lei lavorava al bar e sai che lì deve essere sempre gentile con tutti, anche se il cliente, diciamo, non si comporti bene. Ed è successo che arriva il cliente, ordina il caffè, lei glielo dà e lui manco lo guarda, dice, gli lancia sguardo che proprio ti fa capire che non vuole neanche essere servito da te. Queste cose qua ti fanno capire che non sei ben accetto in quello che fai, anche se tu nel tuo lavoro ti impegni, prendi diplomi, fai corsi, e trovarti gente che, diciamo, che si comporta così con te nonostante tutto, non sia il massimo.
Sì, tra l'altro nel racconto di questa ragazza c'è proprio l'idea di una provocazione da parte di questo cliente leghista che si presentava con la maglietta di Salvini, per cui non è un episodio isolato, questo bisogna dirlo e ricordarlo.
Sono cose che poi non puoi farci niente, perché sei lì, tu stai facendo il tuo lavoro e cos'è che puoi fare?
Voi, tu, sicuramente questo film è utile sia ai ragazzi vostri coetanei, dai più grandi, diciamo. Insomma, diciamo che è un film utile per capire una situazione.
Esattamente, noi raccontando le nostre storie speriamo che aiutino altre persone come noi e che non subiscano le stesse cose.
Esatto, ma voi avete modo anche di incontrare persone, di raccontarle, adesso a parte il film, anche di raccontarle voi personalmente?
No, allora noi ci raccontiamo fra di noi perché ci conosciamo veramente da tanto tempo, da quando siamo praticamente qui in Italia, viviamo negli stessi posti, ci raccontiamo le nostre storie fra di noi e non abbiamo ancora avuto l'occasione di raccontarle ad altre persone, per questo il film ci è servito molto per fare questo passo qua.
Benissimo, quindi ricordiamo che la proiezione è domenica alle 14:30, ci sarà anche modo poi di incontrarvi, incontrare te, il regista Davide Marchese,
esatto,
e gli altri protagonisti per il concorso extra del Festival di Cinema Africano d'Asia America Latina. Freddy, grazie.
Grazie mille a voi.
Ciao, a presto.
Ciao, buona giornata. Ciao.
La proiezione di America non c'è sarà alle 14:30 di domenica all'Auditorium San Fedele per il Festival di Cinema Africano d'Asia America Latina. Sul sito fescal.org trovate il programma, scheda e insomma e quant'altro. Asian doesn't matter cause we can't avoid, so let's all come together, join hands and just get annoyed at people who believe racism makes sense in a country built up minorities, slave work employed, nobody
Nobody's born racist, man. It's something you learn, deep rooted in your brain from the day of your birth. I think it's time that we repair all of these bridges we burned and let love out of our hearts onto the cheeks we've turned. Spread love, show love. Let's get rid of this curse. Don't wait for anyone to act, man. You go first. 400 years wasted. Let's get rid of this hurt, cause that's the only way we'll ever see peace on earth. Red's the color every single human being bleeds. Let's come together, cops, citizens, and in between, and rally for the rights of everybody in humanity. Black, blue, white, green, playing for the same team. Mind them okay, but boy, that doesn't mean I can't dream. Black lives matter, shouldn't anger you or make you scream. All lives matter, cause we aren't treated equally. Remember when we were kids and didn't see color, and when we played in kindergarten and I called you my brother. Then we grew up and they taught us we should hate on each other, even though we went in the same and we all came from our mothers. I hope y'all understand, hate is not a trait, it was learned, man. Equality's the quality we need inside this earth, man. Give and receive is the karma that you earn, man.
I can breathe, non riesco a respirare, non posso respirare, la frase che aveva pronunciato George Floyd, ve lo ricordate, era il 26 maggio tra l'altro, quindi insomma siamo vicini all'anniversario di quella data. Black Lives Matter, questa canzone cantata da Dax, è anche il punto di partenza del film di cui abbiamo parlato prima con Freddie Guem. Ora a Chassis parliamo di un altro film, si intitola La Tana, ascoltiamo una clip e poi l'intervista a Beatrice Baldacci.
Ma è arrivato qualcuno al casale?
Forse sono venuti per l'estate.
Baby, I know you feel alone.
Ma che fai, io?
Com'è che ti chiami?
Giulio.
Facciamo un gioco. Uno.
Due.
Vieni.
Allora Lia, sei qui da sola? Certo che starsene qua da soli non è il massimo, eh?
Un film ambientato in un'estate, in luoghi che ci racconterà adesso la regista Beatrice Baldacci, che però inizia a parlare di come è nata questa storia raccontata, poi una storia tra due personaggi, tra due ragazzi, un ragazzo e una ragazza diversi ma che si incontrano, insomma una storia di un incontro. Sentiamo da dove arriva questa storia.
Ma l'idea è nata perché io prima della Tana avevo fatto un cortometraggio che si chiama Supereroi senza superpoteri, ed era un cortometraggio autobiografico realizzato con delle vecchie VHS in cui affrontavo il rapporto con mia madre dopo la malattia, e quindi in qualche modo sentivo che quei sentimenti e quel tipo di racconto non l'avevo esplorati abbastanza, ed è venuto naturale poi scrivere il mio primo lungometraggio, diciamo portando avanti la stessa tipologia di racconto, però affidandola a due personaggi di finzione, perché questo mi permetteva di avere più libertà. E anche per le location la storia è nata anche un po' perché mi ricordo quando ero bambina che andavo sempre a casa di mia nonna, avevo di fronte questa casa in campagna che sembrava disabitata, e quindi ho un po' unito, diciamo, queste suggestioni ed è nata la storia della Tana. Poi quando abbiamo scritto la sceneggiatura con Edoardo Puma, volevamo che lo spettatore si immedesimasse al 100% nelle stesse difficoltà che hanno i protagonisti nel capirsi, nell'affrontare le proprie emozioni, nel confrontarsi con qualcosa come appunto la sofferenza. E quindi abbiamo deciso di dare al film una struttura che potesse in qualche modo esprimere al meglio questo e che allo stesso tempo portasse, diciamo, un grande rispetto per la sofferenza e il dolore che Lia prova. E quindi abbiamo scelto di strutturare il film con due punti di vista in modo da guidare lo spettatore verso le emozioni nascoste di Lia in maniera lenta e graduale.
I personaggi sono Lia e Giulio, interpretati da Irene Vetere e Lorenzo Aloi. Vediamo un po' un ritratto di questi personaggi.
I protagonisti sono Giulio e Lia, che sono due ragazzi giovani che però hanno due vissuti di vita completamente diversi l'uno dall'altro e quindi hanno anche un carattere molto diverso. Giulio è un ragazzo che vive in campagna con i genitori che ancora lo chiamano Ranocchio, si prende cura dei fiori, del giardino ed è un ragazzo molto molto sensibile, molto sincero, buono e infatti probabilmente è proprio questo suo carattere così sensibile e amorevole che lo porta a vivere questa intensa curiosità nei confronti di Lia, che invece è una ragazza, diciamo, piuttosto problematica, ecco. Poi all'inizio del film sembra davvero un po' pazza perché è scontrosa con lui, però allo stesso tempo lo cerca, lo porta a fare dei giochi pericolosi, cioè si indietreggiano in un burrone, guidano a fari spenti nella notte, quindi lei vive un po' questo conflitto interiore di voler qualcuno accanto con cui condividere delle esperienze, ma allo stesso tempo vuole assolutamente nascondere tutte le sue emozioni e specialmente la sua sofferenza, che è quella che la porta a comportarsi in maniera strana. Per me quando ho scritto il film, per me era importante che ci fosse un racconto appunto su come si vive il dolore, quindi mostrare che dietro a dei comportamenti magari strani, assurdi, c'è sempre una, non sempre, però a volte c'è una sofferenza. E quindi è per quello che all'inizio abbiamo scritto il personaggio di Lia in maniera più enigmatica per poi svelarlo alla fine.
Parliamo anche dei luoghi, che sono molto interessanti, sono un personaggio a parte. Beatrice Baldacci, nella Tana, che luoghi avete scelto?
La ricerca del location è stata una delle cose più difficili nel film perché cercavamo due case, una di fronte all'altra, immerse nella completa natura, ma che avessero determinate caratteristiche, perché la casa di lei doveva essere disabitata da molto tempo, quindi un po', diciamo, rovinata, ma comunque vissuta. E quindi sembra una ricerca facile, ma in realtà non lo è, e soprattutto perché io avevo in mente di girare il film in Umbria, dove già conoscevo dei luoghi specifici a cui avevo pensato mentre scrivevo, ma purtroppo a causa della pandemia non siamo riusciti a girare in Umbria, quindi abbiamo dovuto ricominciare a cercare tutte le location nei dintorni di Roma, nelle campagne romane, e abbiamo avuto fortuna perché abbiamo trovato queste due case che erano perfettamente in linea con la storia. La casa di Lia è una casa enorme, sembra disabitata da tempo, è vissuta, rovinata, e quella è stata veramente una grande fortuna. Il film comunque è girato, diciamo, nelle campagne romane, tra Velletri, Farenza B, insomma abbiamo girato praticamente tutta Roma.
E grazie a Beatrice Baldacci. Il film è La Tana, questa è Chassis. Potete ritrovare il podcast sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Twitter Chassis Radio Popo, su Instagram Barba Sorrentini. Ora parliamo di un film che racconta della musica, come si racconta la musica al cinema, La Nuova Scuola Genovese, di Iuri Della Casa e Paolo Fossati. Noi ne abbiamo parlato con l'autore Claudio Cabona. Ci ascoltiamo anche un po' di musica di Izzy.
Izzy. dentro la luce dall'alto e sembra quasi bello. Non mi piace ma un cazzo, ma stamattina è diverso. Cosa mi gira il cervello? Ruota non gira se penso già male. Pensa che ho il mare che dove ci lascia affogare le pare. Così ci chiariamo, ogni accento al suo posto, ogni accento al suo mostro. Ho il diabete ed è un mostro. Foglie secche nel bosco, scricchiolini nel corso. Quando ci separiamo, ritornare a casa, quando il sole cala piano e dopo imbandire di tavole e strade, sparire, tornare, fuggire, morire per vivere meglio, per vivere in tempo, per vivere nel tempo, per vivere nel tempo sul serio, le macchine al mezzo, le mani col medio, le raffiche, il vento, rimani o rimedio, rimari che ho dietro, rivali che freno, rivalse di amici che ho carico che ho dietro. Non ti sento da giorni, sono in viaggio da solo e non pretendo che torni, ma nemmeno che volo, perché quando plano dall'alto vedo il mondo davvero.
La nuova scuola genovese, un film, ne parliamo con Claudio Cabona che lo ha scritto e ideato, invece la regia è di Iuri Della Casa e Paolo Fossati. Intanto benvenuto a Radio Popolare, Claudio.
Buonasera.
Ciao. Da dove parte l'idea di fare un film che appunto mette insieme il cantautorato, quello che insomma siamo abituati a sentire da Fabrizio De André, Luigi Tenco, ma insomma la storia è tanta, e il rap di quella zona? Cioè Genova è anche una culla del rap.
Ma Genova negli ultimi anni è diventata una delle grandi capitali del rap grazie a nomi che hanno conquistato le classifiche, grazie a nomi che si sono presi davvero la scena italiana come Tedua, Izzy, Bresh, tutti i ragazzi di Wild Bandana e Drill Liguria, che sono le crew appunto di rap ligure che stanno conquistando il paese. Intervistando questi ragazzi, facendo il giornalista musicale sin dai loro esordi, quindi già 6-7 anni fa, riscontravo in loro tutta una serie di tematiche, di legami, di valori anche, che in qualche modo li legavano a quelli che erano i ragazzi prima di loro, cioè quelli della scuola genovese, appunto quelli degli anni 60, di Paoli, Bindi, i fratelli Reverberi, Tenco e poi successivamente anche di De André. E sono proprio i rapper liguri a dire che nel loro Olimpo degli artisti a cui si ispirano c'erano anche i padri cantautori. Da qua l'idea di far incontrare questi due mondi, farli incontrare proprio fisicamente. Quindi nel documentario ci sono due giganti, uno del rap e uno della canzone d'autore, un maestro senza tempo, cioè Gino Paoli, che incontra appunto Tedua, uno dei nomi più importanti del rap ligure. C'è Dori Ghezzi, la moglie e l'eredità spirituale di Fabrizio De André, che incontra Izzy, che è un altro rapper dall'anima gentile, dall'anima speciale della crew ligure. C'è Bresh, che è quello che forse di più ha saputo prendere l'eredità del cantautorato ligure e fondendola col rap, che incontra Cristiano De André. Insomma, tanti incontri, tanti protagonisti per cercare di tessere questo filo rosso con di appunto di sottofondo le immagini di Genova.
Infatti inizi con Cristiano De André, poi fai parlare Ivano Fossati, Gino Paoli, insomma tante voci, Dori Ghezzi appunto. In questo incontro però viene fuori tantissimo l'eredità che ha lasciato Fabrizio De André, cioè viene ovviamente citato molto spesso. Musicalmente questa cosa è riscontrabile?
Beh, allora, rap e cantautorato sono chiaramente due generi, certo, musicali con delle loro peculiarità e delle loro anche differenze strutturali, cioè non si può paragonare una canzone di De André a una canzone oggi di Tedua o di Izzy, sono due linguaggi diversi, ma hanno dei punti in comune negli obiettivi e nella voglia di raccontarsi. Lo dice molto bene Gian Piero Aloisio nel documentario, sono linguaggi di generazione, ogni generazione ha il suo linguaggio. Quello che li accomuna sono sicuramente la voglia di raccontare la realtà, la voglia di raccontare i sentimenti, la voglia di raccontare la vita in modo diverso rispetto a quello che c'era in quegli anni là, negli anni in cui Paoli dice la canzone era ipnotica e noi invece cercavamo la libertà e cercavamo la verità, fino agli anni di oggi, dove il rap in parte, ci tengo a ribadirlo, magari è un po' superficiale e materialista, e invece ci sono tanti ragazzi, fra cui appunto la scuola ligure, che invece portano avanti tematiche molto più spesse e argomenti molto più alti.
Mi fai degli esempi appunto sulle tematiche che vengono messe in campo, messe in musica da questa nuova corrente?
Allora, una per esempio dei grandi esempi è la dimostrazione del non farsi vedere invincibili.
Faccio un esempio, appunto. Izzy, in diverse canzoni, nella sua più famosa, una delle sue più famose, che è Chic, parla di un grosso mostro che lui si porta dietro, che è il diabete, che gli ha fatto la vita, gliela condiziona costantemente. E lui usa il rap per esorcizzarlo, quel male, per esorcizzare quello che si porta dietro. Ed è una narrazione già di per sé strana per chi conosce il mondo hip hop, perché nel mondo rap si pensa che spesso appunto un artista o un rapper sia invincibile, sia quello che ce la fa sempre, sia quello che non si piega, mentre invece raccontare le proprie fragilità è già qualche cosa che si differenzia dal resto della massa del mondo rap. Brescia è un altro che racconta fotografie di vita, viaggi, immagini, amori in riva al mare, sa raccontare Genova, sa raccontare la sua famiglia in modo particolare, cioè tutti questi ragazzi si distaccano dai cliché classici del genere e raccontano sostanzialmente quello che sono, in modo vero. E quando si racconta, proprio lo insegna Paoli in questo documentario, quando si raccontano le cose con verità, ci arriva alle persone.
Penso a Milano, anche a Roma e ad altre città, spesso questo tipo di musica viene portato avanti anche dalle seconde generazioni. Questo fenomeno a Genova non c'è?
No, c'è assolutamente, ci sono tanti ragazzi che hanno origini straniere, che però sono venuti a vivere con le famiglie in Italia e quindi negli anni poi si sono perfettamente integrati nella multiculturalità genovese, che Genova è una città di per sé multiculturale già storicamente, perché ha un porto e quindi per forza fa i conti con la sua storia multiculturale. Tanti ragazzi appunto di seconda generazione fanno rap. C'è un video che si chiama Welcome to My City, che hanno fatto Tedma e Izzy, quindi due più grandi rappresentanti della scuola ligure, con un ragazzo, Big Vibe, che vive a Genova ma che ha di origini nigeriane, che è un bellissimo spaccato della multiculturalità genovese, è uscito da poco ed è girato nel centro storico di Genova, è rappato in italiano e anche in inglese e dimostra come anche le nuove generazioni usino il linguaggio del rap per raccontarsi.
Grazie Claudio Cabona, il film è La nuova scuola genovese di Iuri Della Casa e Paolo Fossati, poi dove si vedrà?
Poi noi adesso continuiamo a fare delle presentazioni, continuiamo a incontrare le persone, perché dopo 3 anni di lavoro vogliamo raccontarlo questo documentario in tanti incontri e poi speriamo, insomma, che la distribuzione Zenith, che ci sta dando una grande mano, sta facendo un grandissimo lavoro, riesca a portarlo, ed è un obiettivo sicuramente in TV e poi in una piattaforma, sono sicuramente i nostri obiettivi.
Grazie, ciao!
Grazie mille.
E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis insieme alla nuova scuola genovese. Un saluto a Barbara Sorrentini e buona serata. Ciao.
Vedere mio padre sempre con la chitarra in mano da quando ero piccolo mi ha stimolato tantissimo.